Noi facciamo una cosa un po' più convenzionale, cioè parliamo di qualche cosa che normalmente ci serve d'estate.
Sì, e sempre di più per fortuna, la crema solare.
Ok.
È una di quelle cose che in passato forse si usava un po' meno, poi è arrivata la consapevolezza di quanto sia importante e pensiamo di sapere tutto. Dici, vabbè, cosa devi sapere della crema solare?
Sì, no, scusa, ma a proposito del passato, anche a te i tuoi genitori o i nonni raccontavano di quando magari negli anni 60-70 per prendere più il sole si prendeva il sole con lo specchio per riflettere, ci si metteva l'olio,
L'olio!
che evidentemente tutte cose da non fare, chiaramente c'era una consapevolezza diversa rispetto ai rischi per la pelle e per il corpo legati alle radiazioni solari. Detto questo, ora sappiamo un po' di più, ma non sappiamo tutto.
No, io pensavo, devo dire, la nostra generazione, appunto, tu dicevi, beh, io penso a mia nonna ogni volta mi guarda, mi dice, metti la crema, guarda me, altrimenti, nei, sappiamo tutte le conseguenze. Noi pensiamo di sapere tanto, in realtà, ultimamente sono usciti diversi articoli, uno in particolare mi ha fatto dire, anche io che pensavo di essere abbastanza secchiona, ma con una connotazione positiva del
Sì,
termine
certo.
secchiona. Non so tutto. In realtà un articolo in particolare che ho trovato su Die Zeit intervista un dermatologo tedesco e lui dice: sì, è vero, la consapevolezza è cambiata, ma il problema è che spesso mettiamo la crema male e soprattutto in quantità troppo ridotte. E quel troppo ridotte mi ha fatto riflettere un po', ho detto: ma quanto è? E qua vi pongo una domanda: voi sapete quanto servirebbe, quanta crema servirebbe per ogni parte del corpo, inteso come facciamo braccio, gamba, faccia, più o meno? Allora, un cucchiaio grande, la possibilità 1, un bicchierino da shot, oppure una moneta da 5 franchi?
Ok, vuoi darmi subito la
Te
risposta?
la do
Vai.
subito. E magari voi ci state pensando, un bicchiere da shot. Quindi comunque tanto. Io pensavo di metterne
Sì, un
abbastanza.
bicchiere da grappino, o per intenderci quello lì, no?
Sì, no, mai avrei pensato di doverne
Ne
mettere.
nemmeno io,
Anzi.
anche perché molto spesso, diciamolo pure, i costi delle creme, anche perché c'è uno studio dietro farmaceutico, i costi delle creme sono abbastanza alti e spesso uno dice, beh, quel barattolo di crema lì praticamente mi è costato come fare la spesa di una settimana, quindi cerco un po' di centellina. Ecco, è sbagliato
Non fare il
centellinarla.
braccino, Axel, su
No,
quello.
in questo caso non bisogna fare il braccino corto perché la quantità giusta sarebbe quella per cui a volte si viene presi in giro. Dice, ma
Bravo, è
quanta
vero.
crema hai messo? Sembra
È
che
vero.
sembri praticamente Dimitri perché hai tutta la
È
faccia bianca, no?
vero. Soprattutto quando sei in quella fase d'età in cui risparmi, quindi sei studente, fino ai 25 anni addirittura, leggevo sempre questo dermatologo, diceva, fino ai 25 anni si accumula l'80% dell'irradiazione UV dell'intera vita. Quindi è quasi un paradosso e quando tu stai attento pensi, vabbè, sei più spensierato, non vai a pensare ai danni del sole, dici, vabbè, sto tubetto di crema, io lo voglio far durare tutta l'estate. Ecco, è lì che è il problema, è lì che
Sì,
vai a fare i danni.
secondo me ci sono diverse componenti in questa cosa, sia il fatto che magari vuoi spendere un po' di meno, sia il fatto che magari essere abbronzato a quell'età lì hai un po' più di interesse per l'aspetto fisico che poi passando i 30 va scemando. E terza cosa, magari appunto se sei un po' meno ligio perché esci da quell'età in cui è la mamma o il papà che ogni 5 minuti ti dice vieni a mettere la crema, ti danno la responsabilità, mettiti da solo la crema e poi... Non te la metti e soprattutto ti vergogni a farti mettere la crema sulla schiena perché lì non ci arrivi e quindi metti solo la crema dove ci arrivi, no? Quindi lasci la striscia bianca a metà della schiena perché lì non ci arrivi, che poi quella striscia senza crema diventa una striscia rossa.
Siamo
Basta, ho
partiti da
fatto il
lì, siamo
pistolotto.
partiti da lì, no, però siamo partiti da lì, da questo momento in cui abbiamo l'estate addosso e uno dei gesti più semplici, che sembra semplice, mettere la crema, ha tante storie dietro, ve le raccontiamo.
Stiamo parlando di creme solari e qualcuno ci scrive allo 076-321-1113, che è poi il nostro numero di WhatsApp. La crema la spalmo specie quando, come ieri, vado in montagna. Infatti, malgrado la crema, io e mio marito ci siamo scontati. Poi leggi articoli sulle creme solari che non fanno bene, scusate, perché contengono sostanze pericolose, immagino sostanze chimiche. Quello che bisogna dire in questo caso è che bisogna anche lì vedere quelle creme che sono testate dermatologicamente. Era uscito qualche settimana fa questo scandalo che riguardava le creme ordinate online, principalmente su Temu, dove venivano indicate dei gradi di protezione, e ci arriveremo, non so, la classica protezione 30, e in realtà la protezione reale era 1. Adesso faccio degli esempi a memoria, però evidentemente bisogna stare un po' attenti all'etichetta. Qualcuno ci dice, pescando dalla valigia dei ricordi, ci ungevamo di Eutra, che era il grasso per mungere le mucche, e poi ore e ore alla maggia, e manda la faccina un po' così dubbiosa, però erano altri tempi, immagino. E un altro messaggio di Roby che dice: sarà magari che chi ha fatto lo studio nel consiglio di amministrazione di una qualche ditta che produce creme. Chiaramente anche lì, come nell'ambito farmaceutico, in qualsiasi ambito economico, ci sono anche degli interessi economici in ballo. Non è per forza che la crema che costa di più è la crema migliore, questo sì, bisogna dirlo.
Siamo partiti da, appunto, dal fatto che un dermatologo è stato intervistato e spiegava che mettiamo male la crema, quindi magari non la rimettiamo più volte, e soprattutto ne mettiamo troppo poca, e diceva bisogna mettere una quantità come quella di un grappino, sì, per ogni parte del corpo. E quindi diciamo che, al contrario di quello che dicono per il design, no? Less is more, quindi togli ed è meglio, qui comunque vada, metterne di più non è un errore.
Esatto.
Al massimo ti prendono un po' in giro, come dicevamo. Tra l'altro, proprio in tema di creme, io vi dico banana, curcuma, miele e latte, che di base potrebbe sembrare una ricetta di qualcosa commestibile.
Sì, non buonissimo, ma commestibile.
Sì, banana, curcuma, se non ti piace il curcuma.
Però vabbè, fa niente, gusto personale.
Gusto personale, però questa è una crema preziosa da mettere sul corpo, diciamo è la base di una crema che ha realizzato una ragazza giovanissima. Lei è africana, è bionda e ha la pelle chiarissima, quindi è una ragazza albina. Questa ragazza si chiama Muape Chimpampa, ha 15 anni, vive appunto nella Repubblica dello Zambia. Lei appunto, come sua sorella, è albina, ma anche come suo papà, in particolare come suo papà. È lei che ha inventato questa crema, proprio perché il papà è venuto a mancare a causa di un tumore alla pelle. E da lì diciamo che ha un po' questa sua battaglia interna di dire: ma perché non è accessibile una crema per noi, che è come un farmaco fondamentalmente?
Sì.
Cosa sono gli albini, magari dobbiamo precisare, quella condizione genetica che rende la pelle molto sensibile, anche gli occhi molto sensibili, perché diciamo che manca la melanina, quindi quel pigmento che dà colore fondamentalmente alla pelle, ai capelli, agli occhi. E quindi questa ragazza dice: noi non possiamo uscire, cioè viviamo oltretutto in Africa, non abbiamo accesso alla crema, perché non possiamo averla? Allora dobbiamo crearla. E quindi il suo ragionamento è stato quello, è stato quello di dire: da questo dolore di aver perso il papà e anche il dolore di convivere con questa condizione, neanche poter uscire di casa, perché tu devi coprire gli occhi. Immaginate anche chi ha gli occhi chiari, lo sa.
Sì, gli occhi, quindi il cappellino, vestiti lunghi per evitare scottature in qualsiasi parte del corpo, e anche le mani, perché anche le mani, magari trascuriamo questo aspetto, e oltretutto il fatto di non poter avere accesso. La mia domanda è: da quando lei ha trovato questa formula magica con quello che praticamente ti potresti trovare in casa, a poi alla realizzazione, cosa è successo?
Allora, l'hanno scoperta, lei ha cominciato da sola a osservare le creme solari che erano in commercio, a cui non poteva accedere, quindi gli ingredienti ci sono. Ha cercato di lavorarci, e da lì, tu mi chiedi cosa è successo, che l'hanno scoperta, il Zambia Research and Development Center ha scoperto questo lavoro di questa ragazza. Okay. Lei ha avuto anche visibilità, appunto, proprio per la storia che aveva, ha avuto magari anche fortuna, però creando questa crema organica è riuscita a farsi scoprire, e questi scienziati hanno sviluppato, a partire dalla sua semplice in realtà ricetta, sono riusciti a creare una vera e propria crema, e ha attirato anche l'attenzione dei politici, che l'hanno anche molto elogiata. Lei è stata molto brava. Poi è vero che c'è la storia, spesso si guarda che storia è.
Sì, la storia umana dietro.
Quella c'è, è stata molto forte, ha attirato l'attenzione prima dei media, poi appunto di questi scienziati, e il suo gesto adesso è arrivato anche all'ONU. Perché dico all'ONU? Diciamo che è molto importante, perché fino al 2005 per davvero era nella lista dei medicinali la crema solare per le persone albine.
Quindi ci immaginiamo che anche da parte dell'ONU, comunque anche da parte di ONG che forniscono medicinali o forniscono appunto sostanze preziose ai paesi poveri, in questo caso all'interno di quei box che vengono spesso paracadutati dal cielo, c'era anche la crema solare, perché era riconosciuta come bene essenziale fino al 2005. Poi da lì in poi non è più stata riconosciuta la crema solare, nonostante il posto dove ci troviamo, quindi in Africa, dove anche vicino all'equatore, dove chiaramente l'impatto del sole è maggiore, non è più riconosciuto come
medicinale essenziale, si lo considerano così. E quindi diciamo, per le persone albine è davvero questione di vita o di morte. Una ragazza di 15 anni è riuscita a riportare un po' l'attenzione su questo tema. Addirittura c'è la relatrice speciale delle Nazioni Unite per i diritti delle persone con albinismo, sappiamo che ogni settore ha il suo, ha veramente rilanciato il lavoro di questa ragazza come simbolo per una battaglia cruciale. Quindi adesso che punto siamo? Siamo partiti da banana, curcuma, miele, latte, ne stiamo parlando anche noi qua ed è la Radio Svizzera, quindi è riuscita anche nella missione di tematizzarlo, ne sta parlando la BBC, ne parlano diversi media. Questa ragazza Muape continua a migliorare la sua formula con gli scienziati, quindi lei comunque continua a seguirla e continua a studiare. 15 anni è veramente solo all'inizio, però ha già fatto tanto.
Da una formula per una crema solare a basso costo di questa ragazza dello Zambia che ha sviluppato questa crema praticamente con gli ingredienti fatti in casa e poi dopo c'è stato uno sviluppo in ambito farmaceutico, a un posto che non è esattamente sotto costo, ovvero andiamo alle Hawaii, dove praticamente devi lasciare un rene per andarci.
Parli per esperienza?
No, non ci sono mai stato, però so che è molto costoso andare alle Hawaii tra volo, anche perché si trova dall'altra parte del mondo. Ne parliamo anche perché un articolo della Tribune de Genève si sofferma sul tema creme solari e Hawaii.
Sì, ha dato diverse raccomandazioni, una in particolare appunto mi è saltata all'occhio perché dicevano magari andremo tutti nella direzione delle Hawaii. Ho detto ma in che senso? Nel senso che alcune creme che noi usiamo, sì. Io ho controllato alcune che uso anche qua in Svizzera, non potremmo usarle alle Hawaii, sono vietate e questo da anni. Perché? Perché al loro interno hanno delle sostanze che davvero ci proteggono dal sole, ma allo stesso tempo sono dannose per il mare e soprattutto per i coralli, cioè l'impatto che vediamo è poi sui coralli, chiaro, è quella cosa visibile.
Chiaro che immaginatevi migliaia di persone che mettono questa crema, magari per loro fortuna più volte al giorno, poi si immergono a fare il bagno e come insegna la mamma, quando vai a fare il bagno la crema la perdi in acqua e questa quindi va a impattare sui coralli.
Tra l'altro anche quella che dove c'è scritto tiene all'acqua, no, anche lì fidiamoci, in questo articolo spiegano anche bene, fidiamoci quel che ci fidiamo, metterla una volta in più non è
tiene ma non è proprio attaccata col cementit.
Esatto, okay. Esatto. Tra l'altro appunto non quella che voi usate, magari alle Hawaii non potete usarla perché tra l'altro leggevo altera il DNA proprio dei coralli. Ok. E ostacola poi la crescita ed è una minaccia ambientale. Nel frattempo non è che non puoi mettere creme, ne hanno creato un'ampia gamma di creme che sono reef safe, quindi per salvare i coralli o diciamo che vanno bene per i coralli, convivono, sono create con dei filtri minerali come l'ossido di zinco o il biossido di titanio. Okay. Non nuociono al mare, non nuociono neanche a noi, perché io leggerli così dicevo ma titanio, in realtà vanno bene per noi e ci permettono comunque di proteggerci dai raggi. Quando sono andata un po' a fondo questa storia, ho detto ma come hanno fatto a capirlo, che impatto avevano? Ed è abbastanza curioso e sorprendente che alcuni scienziati si sono basati, hanno fatto degli studi negli ultimi anni e stanno facendo tuttora, degli studi e sapete come li fanno? Si basano su Instagram. Anche, chiaramente.
Okay. In che senso?
Allora, loro, questi ricercatori, hanno analizzato 275.000 fotografie che ci sono su Instagram per capire dove sono state scattate e poi sono andati a guardare che impatto hanno avuto queste persone. Quindi una foto ti fa capire quante persone c'erano.
Cioè tu, allora, in base a Instagram puoi capire se quella persona ha scattato la fotografia in quella spiaggia e quindi in base a quello vai a controllare quanto il mare e la barriera corallina in quella zona ha avuto un impatto proprio perché c'è stato tanto turismo, ci sono state tante persone in quella zona.
Sì, tu puoi proprio vedere, se tu ti avvicini sulla mappa, vedi proprio gli scatti che ci sono stati e ti rendi proprio conto dove ce ne sono di più. Dove ce ne sono di più, gli scienziati sono andati a guardare e matematicamente c'era un impatto molto grande. Non è solo la crema solare, lo sappiamo, cioè la presenza umana è riconosciuto. Però di fatto loro hanno guardato i luoghi più fotografati e visitati, erano quelli più danneggiati, le baie accessibili sono state rese meno accessibili. Okay. E insieme a questo, diciamo, una delle conseguenze è stata anche vietare le creme solari perché hanno un impatto sui coralli e anche poi sull'ambiente sott'acqua, che è quello che vediamo un po' meno. Però è vero che i coralli ce lo fanno capire quando sono quel colore un po' smunto, muoiono.
Sì, 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 esatto. Questo articolo, della, ricordiamo, Tribune de Genève, che ci ha portato alle Hawaii, ti ha permesso di scoprire anche altre cose?
Diciamo che ha sfatato diversi miti. Una frase ricorrente è: io ho già la pelle scura, ormai sono abbronzato, non mi posso più bruciare. Falsissimo, bisogna continuare a mettere la crema.
Anche perché l'abbronzatura in sé è un modo, è una reazione della nostra pelle per evitare la scottatura, cioè, detta esatto. In maniera non scientifica.
Esatto, però comunque ti fa del male. Oppure anche le giornate nuvolose, ecco, questo forse l'abbiamo già testato sulla nostra pelle, che anche nelle giornate nuvolose i raggi UV ti possono danneggiare, ti possono certo. Bruciare. Quante volte dici no, ma non c'è il sole, non la metto. Assolutamente da mettere. Il trucco, anche il fatto che diverse persone dicano ma vabbè, io sono truccata, o soprattutto in faccia chi si mette anche dei fondotinta dice beh, sono truccata, no, passa attraverso. E forse appunto un'informazione in più che hanno aggiunto: io pensavo che ogni anno si dovesse buttare via la crema.
Ok, e?
Loro appunto si sono basati su dei dermatologi e dicono si possono usare, ma solo se sono state conservate bene, non sono state troppo al sole, si può riusare la crema dell'anno scorso.
Magari se la si mette una volta in più.
Magari
la si mette una volta in più. Tra poco, tra l'altro, parliamo proprio del grosso tema della protezione solare, la crema 30, la 25, la 50, che cosa cambia? E il grosso tema ogni anno, quando si tira fuori la crema solare che avanza o quando si va a comprare la crema solare al supermercato, è: compro la 30, compro la 50, che differenza tra...
Che crema metti, Axel? Perché vedo il tuo braccialetto dell'orologio, che di solito, andiamo in onda da mesi, di solito il bianco non risalta così tanto, lo vedo adesso che è... ti sei abbronzato tantissimo.
Metto la 30, di solito metto la 30, okay. Io metto almeno la 30. 30, 50, 25, eccetera, eccetera, è il numero di protezione, indica il fattore sì. Di protezione solare.
Fin qui ci siamo.
Cioè, quanto a lungo vieni protetto dalle scottature se ti metti la crema? Con la giusta quantità, nel caso non sudi, nel caso in cui non vai a fare il bagno, diciamo è nelle condizioni ideali.
Quindi la durata, non l'impatto che ha su di te in quel momento, è quanto ti durerà nel tempo, 30 di meno, 50 di più.
Allora, esatto. Ognuno ha un tipo di pelle diversa, ognuno al mondo praticamente un tipo di pelle diversa, e ogni tipo di pelle resiste senza scottarsi un tot numero di minuti senza mettere la crema. Quindi ipotizziamo la tua pelle senza mettere la crema 10 minuti prima di iniziare a diventare un po' rossa e quindi dare i segnali di scottatura.
La tua è il doppio, sicuro.
No, la mia magari ci mette 13-15 sì. Minuti. Toh. Ecco, se si prende questo minutaggio e lo si moltiplica, se si mette la protezione 30 bisogna moltiplicarlo per 30. Quindi nel tuo caso, la tua pelle che da sola resiste 10 minuti senza scottarsi, se metti la 30, bene, lo moltiplichi per 30, vuol dire che non ci metti 10 minuti, ma ci metti 300 minuti a non scottarti o sei protetto per
300. E 500 se metto la 50.
Voilà, quindi il 30 o il 50 è un fattore di protezione. Altra cosa importante da dire... nessuna crema solare blocca il 100% dei raggi UVB. Perché diciamo UVB? Perché sono quelli che sono responsabili delle scottature. Gli UVA sono quelli che sono responsabili di danni ben peggiori, le macchie alla pelle, i tumori alla pelle, eccetera, eccetera. Gli UVB sono quelli che vengono schermati da tutte le creme solari. Importante guardare sulle creme solari che ci sia anche sull'etichetta che sia una crema solare a largo spettro sì. E quindi ti protegga anche dagli UVA, perché gli UVA non sono quelli che ti provocano gli arrossamenti, ma ti provocano danni peggiori che magari non vedi a lungo termine. A cosa dobbiamo stare attenti ancora? Mi sono segnato due cose. La Vai. Prima, la protezione dura solo se si riapplica regolarmente. Sembra okay. Un po' scontato, no?
No, però questo è importante, perché mi viene da dire se mi dura 300 minuti, io la rimetto, non è che diventa 600, assicuro quel 300.
Esattamente, okay. è sempre quel fattore moltiplicatorio lì. Poi, ripeto ancora una volta, in condizioni ideali, nel caso in cui non sudi e già se sei al sole già stai sudando, nel caso in cui non fai il bagno e già se metti la crema magari al mare perché fai il bagno, quindi è tutto chiaramente la teoria. Seconda cosa e ultima che mi sono segnato, una cosa dalla quale siamo partiti all'inizio, è la quantità è fondamentale. Ripetiamo ancora una volta il grappino che dicevi tu, la quantitativo di un bicchierino di grappa in termini di crema solare, bisogna calcolarlo per ogni parte del corpo, un braccio, l'altro braccio, la schiena, eccetera, eccetera.
Però sappiamo adesso che questo 30, questo 50 è un fattore per moltiplicare, per far durare di più il tempo che puoi stare al sole, ma non è infinito, non è che se si continua a mettere puoi continuare a stare. Ed è per quello che ogni tanto ci rendiamo conto che verso le 3-4, se è tutto il giorno che siamo in spiaggia o anche prima, senti che la pelle non ce la fa più, perché hai raggiunto quel limite lì.
Esatto.
Malgrado la crema.
Malgrado la crema. Quindi la crema sicuramente ci aiuta, ci scherma da buona parte dei raggi se è una buona crema, non ci protegge al 100%, questo è giusto dirlo ancora una volta, e soprattutto il fatto che una persona si scotta e un'altra persona non si scotta, dipende dopo lo stesso lasso di tempo, dipende anche dal tipo di pelle che ogni persona ha. Se noi due, che siamo un po' diversi, facciamo l'esempio, andiamo al sole, la nostra pelle avrà un tipo di schermatura
diciamo così, il tuo braccialetto dell'orologio bianco da me non, diciamo che si fonderebbe un pochino con la mia pelle, ma va bene così.
Va bene così, siamo diversi, va bene
un
così.
Un po' più aristocratica io.
Abbiamo dato una notizia prima delle Hawaii, che da qualche anno ormai hanno vietato certi tipi di creme solari, soltanto quelle che non fanno male ai coralli sono consentite. Qualcuno ci dice, un po' di anni fa sono state in Australia ed era vietato portarsi le creme solari. Vendevano le stesse marche che si trovano da noi, ma fatte apposta, senza ingredienti inquinanti o comunque dannosi per l'ambiente.
Tra l'altro l'Unione Europea proprio recentemente ha fatto un passo indietro, stava andando in una direzione che segue un po' l'idea dell'Australia, delle Hawaii, di stare attenti a indicare se è rispettoso per l'ambiente oppure no una crema. Sì. Adesso hanno fatto un passo indietro, hanno detto no, questo greenwashing lo permettiamo ancora perché crea confusione, quindi per quel che riguarda i paesi attorno a noi, per il momento non ci saranno limitazioni, cioè, per le creme.
Diciamo che l'Unione Europea voleva essere più tassativa e essere più stringente nel...
almeno nell'indicare, invece adesso dicono rispettoso per l'ambiente vuol dire tutto e niente, non è preciso, e quindi si voleva fare un passo avanti e dare delle indicazioni maggiori.
Sì, in maniera tale, fammi capire se ho capito giusto, in maniera tale che se nel caso produco una crema solare, la metto in commercio, mettere rispettoso dell'ambiente, posso metterlo.
Metterlo
sicuramente, è accattivante per chi la compra, però non dovevo...
Non è preciso e non per forza davvero rispetto all'ambiente. È proprio di qualche giorno fa, il passo indietro, e quindi diciamo diversi ambientalisti sono un po' arrabbiati, dicono lo fanno le Hawaii, lo fanno l'Australia, che lo vedono proprio il male che fa, perché non lo facciamo noi? Però ecco, questo è per la questione dell'impatto sull'ambiente.
Per quanto riguarda l'impatto invece sulla pelle, abbiamo parlato spesso di scottature, eccetera. Qualche tempo fa era uscita questa fotografia di un signore, un primo piano di un signore con una parte del viso, diciamo una guancia rispetto all'altra guancia, decisamente più rugosa dell'altra. E il fatto, questa foto aveva fatto discutere, perché era la foto di un ex camionista, un ex autotrasportatore, che aveva fornito tramite questo suo selfie la testimonianza concreta dei danni alla pelle causati dalla prolungata esposizione ai raggi UVA, perché lui chiaramente, viaggiando con il camion, da una parte aveva il finestrino e da quella parte lì riceveva molto spesso i raggi del sole, dall'altra parte invece no.
Ricordi che gli avevano anche chiesto, ma significa che tu avevi il finestrino, era alzato o era abbassato?
Lui non me lo ricordavo, sta cosa.
La maggior parte delle volte era alzato, perché la prima riflessione era stata quella, si sa, il sole ti arrivava da lì. E lui diceva no, io spesso anche in inverno era alzato, però diciamo che lui, come altre persone che hanno vissuto storie simili, hanno permesso di capire che per davvero attraverso il vetro passano dei raggi, non per forza quelli dell'abbronzatura, appunto non è solo se ti abbronzi che capisci quanto impatto ha il sole su di te, ma ci sono anche quegli altri raggi che si chiamano UVA, e quelli lì sono quelli che ti fanno male, ti fanno invecchiare la pelle, se ti va bene, ma ti possono anche creare appunto dei tumori della pelle, dei melanomi. E questo ci permette di capire che quando dici ma tanto il finestrino è alzato, il vetro è alzato, anche lì passano.
Sì, abbiamo fatto l'esempio del vetro del camion, della macchina, perché non ci pensiamo di mettere la crema anche quando facciamo un viaggio di 10 ore, perché dice ma sì, sono in auto. E in realtà magari un piccolo stratino di crema, in questo articolo dicono, è consigliato. Ma molto spesso uno dice ma che bello, ho un bello studio in casa con vista lago, con il sole che mi entra, che mi permette di illuminare la scrivania. Ecco, sono gli stessi raggi solari, il vetro è quello di casa, ma il principio è lo stesso. Gli UVB, quelli che ti scottano non passano, quindi non ti scotterai, ma gli UVA, che sono quelli anche a lungo andare più dannosi, parliamo di raggi ovviamente, passano anche dal vetro di casa e arrivano anche sulla tua scrivania mentre tu sei lì tranquillo a lavorare.
Che poi fa parte delle nuove consapevolezze che abbiamo rispetto al sole, dicevamo in partenza, no? I nostri nonni e le nostre nonne non sapevano tutto questo, però è bello perché la scienza va avanti e insieme alla scienza ci sono anche delle soluzioni più pratiche. Per esempio sono state create delle pellicole da mettere sui vetri contro questi raggi, quindi ci si muove anche in funzione di quello che si conosce. Ci sono anche delle creme idratanti che hanno già integrato la protezione, quindi non devi metterne due, la mattina quando te la metti è già integrata.
Sì, diciamo che se devi andare a lavorare nel locale studio in casa tua non pensi a mettere la crema.
No, la mattina non ti metti la crema?
No, dico la crema solare, non è che io penso vado a lavorare in studio, c'ho la finestra, no. Vado a mettermi la crema solare.
No, però magari metti un vetro che ha già integrato la protezione.
Sì.
E poi la mattina devi comunque metterla la crema.
Va bene, cremina. Me lo segno perché di solito non la metto. Lasciamo il mondo delle creme, ma più o meno ci rimaniamo, perché allora esperienza da uomo.
Uomo, dillo. Uomo,
nel senso che quando vai a prendere il sole con il costume normale.
Sì, boxer.
Esatto, ma magari un po' più corto rispetto ai tuoi pantaloncini, devi ricordarti di mettere bene la crema in quella zona lì delle cosce che non vede mai il sole.
La luce del sole.
Esatto, quindi lì ti scotti tantissimo. Ti rischi di scottarti tantissimo se vai in Francia, perché abbiamo scoperto questa cosa che riguarda il mondo dei costumi da bagno, che riguarda una legge che c'è in Francia, dove è obbligatorio, attenzione, nelle piscine pubbliche, se vai al Lido in Francia,
sì,
e sei un uomo, non puoi mettere il costume a pantaloncino, devi mettere
lo slippino.
Devi mettere per forza lo slippino. Perché ridi?
Ma perché non puoi obbligare qualcuno, e comunque ti impatta, non stai dicendo devi metterlo rosso o blu,
no,
cioè un costumino è proprio aderente, allora, non tutti vogliono.
È una norma, una regola che è in vigore dal 1903 in Francia, dove nelle piscine pubbliche è obbligatorio indossare costumi da bagno aderenti.
Ma perché?
Allora, le motivazioni sono, prima motivazione, una questione di igiene, loro dicono, i costumi larghi potrebbero portare sporco o altre sostanze contaminanti che sporcano l'acqua della piscina.
Ma perché? Perché pensano che metti sotto la mutanda, c'è spazio per nascondere.
Non lo so. Effettivamente da noi c'è questa regola, nel senso che se tu hai la mutanda, andava tanto di moda quando avevamo 14-15 anni noi, che mettevi la mutanda sotto il costume,
sì,
da bagno.
Il costume più basso possibile.
Esatto, così facevi vedere la marca della mutanda. Ecco, anche quella cosa lì non si può fare perché porti della sporcizia, è poco igienico.
Eccetera. E tu da bagnino dovevi dire alle persone non puoi, via.
No, io ero quello dall'altra parte, però non mi hanno mai fatto uscire dalla piscina. Altra questione, loro dicono che questi costumi lunghi perdono una serie di materiale, insomma, e delle fibre che vanno poi a intasare i filtri della piscina. Quindi c'è anche un motivo, diciamo così, pratico per quanto riguarda le piscine. E ultima motivazione, questa è quella che mi ha fatto un po' più sorridere, perché loro dicono per motivi di sicurezza. Ora, il costume, quello a calzoncino, quando esci dall'acqua a volte fa tipo dei rigonfiamenti,
sì,
perché ti si incastra l'acqua, ecco. Quindi tu esci dalla piscina e fai cadere l'acqua sul bordo della piscina. Fai cadere un grosso quantitativo di acqua e loro dicono
quanto.
Che quindi il bordo della piscina diventa scivoloso ed è più c'è più rischio di caduta per chi cammina. Questa mi sembra l'ultima motivazione, quella un po' più campata per aria. Però evidentemente se dal 1903 ad oggi questa regola viene mantenuta in tutta la Francia, e poi ci sono alcune eccezioni, ma in tutta la Francia per gli uomini è obbligatorio lo slip.
Cosa vuol dire se lo accettano? Che magari gli va bene? E che non ci sono ricorsi, perché
ci hanno provato in realtà, e nel 2022 a Grenoble hanno provato a cambiare la legge, però non hanno avuto successo, e quindi sappiatelo, soprattutto i francesi lo sapranno, i turisti che vanno in Francia, sappiatelo, se volete mettere il costume a pantaloncino andate in spiaggia, andate al mare, andate al lago, andate al fiume, in piscina pubblica, e riguarda anche le piscine degli hotel, devi mettere lo slippino.
Tra l'altro, giusto un'informazione, ci state scrivendo in diversi e diverse che ci sono dei problemi con la connessione della radio DAB. Vi diciamo, seguiteci, non c'entriamo noi, non c'entra la RSI, è l'antenna probabilmente di dove vi trovate che sta avendo dei problemi. Ascoltateci attraverso l'applicazione Play RSI, lì ci potete sentire, oppure in televisione, intanto ripristineranno sicuramente il problema.
Esattamente. 10:48, direi che dopo questa parentesi sullo slippino andiamo via con Raf.
Tu faresti ricorso?
non andrei in piscina.
Una puntata in cui veramente ci siamo presi l'estate addosso, abbiamo cercato di entrare in questa modalità, ma ci siamo dentro, di fatto è iniziata l'estate ufficialmente. E c'è un articolo, chiudiamo con un articolo, un editoriale che abbiamo trovato sulla Zürcher Zeitung, dove un giornalista molto ironico dice: ma in realtà è vero che a Zurigo abbiamo portato un po' la Silicon Valley, abbiamo portato un po' la tecnologia, però sì, abbiamo portato anche un po' troppo una parte degli Stati Uniti che non mi piace, quella del fisico che deve essere perfetto, quello
Schwarzenegger,
un po' quello,
un po' anni 80, un po' Baywatch, un po' Schwarzenegger, giusto per capirci, giusto?
È lui, Marco. Okay. Maurer, molto molto interessante, fa molto ridere quello che lui dice, sembra una passerella sportiva lungo la Limmat adesso, dice: io arrivo lì con qualche chilo in più, con qualche pelo sulla schiena, mi sento un fossile in costume da bagno, mentre attorno a me sono tutti in formissima, tutti dei fitness influencer, e dice: io mi sento un po' sospetto, la gente mi guarda quasi un po' strano quando dico io sono uno tranquillo, non è che faccio tanto sport. È vero, dice, in passato c'era già la prova costume, non è che è una novità, però dice adesso siamo all'estremo, io non posso neanche arrivare lì con un pacco di patatine chips e la mia birretta che mi guardano male. Probabilmente esagera anche.
Sì, però è anche curioso, un po' sintomatico di questa cosa. È vero che quando mi hai parlato di questo editoriale ho detto: beh sì, la piscina o comunque i lidi sono da sempre il luogo dove anche uno fa una faticaccia estrema tutto l'anno per andare in palestra e scolpirsi il proprio fisico, finalmente ha la passerella che si merita per mettersi, tra virgolette, un pochettino in mostra.
E lui invece dice: guardate che io guardandomi attorno è peggiorata la situazione, lui dice peggiorata, vedo atleti da copertina, okay, gente che mangia porridge vegano, misura le macro, micro informazioni del suo corpo, monitora il corpo con delle app.
Sì, con l'orologio, smartwatch, penso.
Parla di recovery e dice che effettivamente addirittura la scottatura solare o la bronzatura è studiata. Ha sentito parlare di 10 lines, quindi diciamo un po' la bronzatura, la bronzatura è il costume che si fa vedere in un modo. Un
okay.
Dice che è una moda, lo dice lui. I nei diventano tatuaggi e lui dice la spontaneità è finita. Dice vorrei tornare indietro, oppure, dice una cosa curiosa, basterebbe andare in un altro posto. Lui dice al Marzili, siamo a Berna, nella capitale. Dice lì esiste ancora quella spontaneità, quella leggerezza che qua è andata persa. I giovani convivono con gli anziani, ci sono gli scolpiti e i morbidi, c'è la cellulite, ci sono gli addominali. Tutti fanno il bagno insieme e si mangiano, lui dice, le migliori patatine fritte in Svizzera.
L'importante per chiudere, direi, che è farsi travolgere, farsi venire l'estate addosso come canta Jovanotti.
Sì.
Come hai detto tu in apertura, siamo arrivati alla fine
di questa... E stare bene, Axel, col proprio corpo.
Sì, sono d'accordo, sono d'accordo.